Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Una delle cose più belle degli esseri umani è avere l'intuizione. La usiamo tutti i giorni nella vita, ma nel cinema questo sentimento non riceve più alcun affidamento. Il pubblico sa le cose, le capisce. Non servo certo io a spiegarle. La spiegazione dei miei film è lì davanti agli occhi di tutti. La spiegazione di chiunque lo veda non sarà, forse, simile alla mia, ma non importa. Il cinema serve a portarti in altri mondi. Amo tutti i film che mi fanno sognare e che mi portano ad esplorare altri universi. Adoro le astrazioni, e il cinema può fornire delle astrazioni. Mi piace la struttura, e così mi piacciono le astrazioni all'interno di una storia solida. Mi creda, il cinema è una cosa meravigliosa.
Dopo questa bellissima citazione di Lynch, ritorniamo con il nostro programma Radiovisioni dopo le vacanze natalizie e siamo belle fresche e ricominciamo con una puntata tutta sull'onirico.
Io chiatta pure, dopo i torroni.
E una puntata sull'onirico, ovvero sul cinema che si rifà al mondo dei sogni. È un tema abbastanza ampio, abbiamo dovuto circoscrivere la nostra scelta e ci focalizzeremo soprattutto su autori quali Gondry, Kubrick, Bergman, Tarkovsky, Lynch, Buñuel, facendo chiaramente delle citazioni di altri autori. Ci dispiace però aver dovuto tagliare un po' alcune cose, ma la puntata dura un'ora e il materiale a disposizione è tantissimo. Vogliamo cominciare, Michela, con cosa?
Io direi che dopo questa brevissima introduzione possiamo semplicemente dire i titoli dei film dei quali andremo a parlare e poi facciamo un po' di musica. Quindi abbiamo detto che parleremo di Gondry e allora il primo film del quale parleremo, se si parla dell'onirico, quale può essere? L'arte del sogno, ma anche Se mi lasci di cancello di Buñuel. Ovviamente all'interno di tutta l'opera di Buñuel si potrebbe parlare di tutti dei suoi film. Proprio in questo campo il surrealismo è strettamente legato all'onirico, però noi abbiamo scelto Il discreto fascino della borghesia e L'angelo sterminatore. Per quanto riguarda Tarkovsky invece?
Abbiamo scelto Lo specchio perché forse è uno dei più, quello che semplifica meglio tutta la cinematografia di Tarkovsky e che al tempo stesso ha una doppia lettura collegata sia al contesto socioculturale e storico sia appunto alla rappresentazione della nostra parte più inconscia legata al mondo del sogno. Poi abbiamo scelto di Bergman il posto delle fragole, chiaramente, senza dare discredito comunque agli altri suoi film.
Anche Bergman, tra l'altro, ha fatto un film che si chiama Lo specchio.
Davvero?
Sì. Però non è proprio strettamente onirico, infatti per questo io l'ho escluso, tra virgolette, dalla trattazione di questa puntata, però è molto bello.
Parleremo di Lynch, in modo particolare di Eraserhead, anche se questo non significa che gli altri film di Lynch non abbiano una stretta connessione col mondo del surreale, anche perché, come sappiamo, in Lynch ci sono tutti i frammenti di sue visioni, quindi
sono molto psicologici.
Sì. E poi parleremo di, piccoli collegamenti con altri registi e con altri film.
E come di consueto, Kubrick, ormai ce lo mettiamo in tutte le puntate.
Ormai
è diventato
Kubrick
il nostro master.
È il punto di riferimento di qualsiasi puntata.
E come vedete, infatti, siamo cullate dalla colonna sonora di 2001 di Odissea nello spazio.
Però adesso ci ascoltiamo un'altra colonna sonora, che è quella colonna sonora di Inland Empire, l'ultimo capolavoro di Lynch, e At Last di Etta James.
Oh yeah, at last,
in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I
Buonasera a tutti di nuovo, rieccoci di nuovo in studio. Abbiamo detto che oggi si parla dell'onirico al cinema. Beh, iniziamo subito con l'arte del sogno e allora cominciamo con una citazione. Come si costruisce un sogno? Prendete i colori, le emozioni del presente, mescolateli con i suoni, le voci, le musiche, i ricordi del passato, aggiungete qualcosa delle speranze per il futuro ed ecco il vostro sogno. Niente più, niente di meno. Solo per una mente creativa, i sogni non sono altra cosa dalla realtà, ma vivono e si intersecano con la realtà stessa, la influenzano, la direzionano, finché è difficile stabilire dove finisca uno e cominci l'altro. E questo è proprio l'inizio dell'arte del sogno, quando Stéphane, il nostro protagonista di questo meraviglioso capolavoro dell'onirico, costruisce in questa specie di saletta il suo sogno, e ricordando il padre, quindi mescolando appunto i ricordi del presente e del passato. E tutto questo film è un po' un intersecarsi appunto di questi due elementi che fanno parte della vita, entrambi.
E in fondo è anche la spiegazione di come nasce effettivamente il sogno. Si riallaccia a Freud, al fatto che il sogno pesca nelle reminiscenze del passato, negli elementi della nostra quotidianità, e durante il momento del nostro dormire, quindi quando il superio non esercita e l'io non esercitano un'azione di limite alla nostra coscienza, all'ess, sì, riescono ad emergere ed è bellissimo perché c'è proprio l'elaborazione teorica della nascita del sogno nel film, che ne dà, oltre alla teoria, anche un risvolto pratico nella vita di Stéphane. E è anche divertente, sì.
Sì, al contrario del leggere, per esempio, l'interpretazione dei sogni di Freud, che sì, per certi versi può essere divertente perché alcuni sogni sono simpatici, però è abbastanza pesante. E invece, guardando questo film, io mi sono resa conto di aver tratto le stesse conclusioni che leggendo quel libro, però ho anche sorriso, mi sono divertita. E in una parte del film c'è anche una cosa che è, secondo me, molto brillante, perché tutto il film si basa su questa rielaborazione della teoria freudiana, ma a un certo punto Stéphane dice che Freud è una frode, usando questo gioco di parole, e quindi anche il paradosso. È proprio tipico della confusione fra sogno e realtà. Questo film esce nel 2006 ed è, possiamo definirlo, il film più onirico di Gondry.
E più autobiografico.
E più autobiografico, sì.
Anche se Gondry stesso ammise che sarebbe stato difficile identificare se stesso con un attore come Gael García Bernal.
Sì, perché è molto bello, soprattutto
affascinante.
Infatti in un'intervista c'è una frase molto simpatica nel quale dice, praticamente nel film lui viene rifiutato da Stéphane. In realtà non si capisce se viene realmente rifiutato o è lui stesso che immagina questo rifiuto e quindi poi si comporta come se fosse avvenuto. In realtà non è avvenuto questo rifiuto, l'ha immaginato lui.
Il limite fra la realtà e la fantasia nel film sfugge a chiunque,
sì,
lo osservi.
È labilissimo, e dice che appunto buttare sullo schermo il rifiuto di un ragazzo così bello, beh, è stato forse la cosa più difficile del film. Come può essere rifiutato? E a questo proposito, sempre in, in questa intervista che è stata rilasciata proprio da, da Gondry e da Bernal subito dopo la, la proiezione della, della prima di questo film, è stato chiesto a Gondry come lavora con i suoi attori. Lui ha detto che nel momento in cui ha conosciuto Bernal la sceneggiatura di questo film era ultimata, parlando con questo ragazzo e capendo che aveva uno spirito molto simile al suo, uno, uno spirito creativo, immaginario, onirico appunto, ha riscritto la sceneggiatura su di lui e sono stati inseriti all'interno del film sia sogni dell'uno che sogni dell'altro. È come se avesse preso forza del fatto di aver trovato una persona simile a lui e ha trovato il coraggio di inserire i propri sogni in questo film, non c'erano nella prima stesura.
Interessante, particolare. Tra l'altro Gondry fa parte di quella schiera di registi che sono più noti per la particolarità del loro immaginario trasferito sulla pellicola che per i contenuti del, dei film stessi. Il genio sta proprio nel, in questa, nella parte immaginaria, e nel modo in cui Gondry sa manipolare l'immagine evitando dove può gli effetti digitali. Gondry con L'arte del sogno ha la possibilità di realizzare un film in cui il soggetto principale non è più l'intreccio della trama, la storia o il carattere dei, dei personaggi, ma il suo mondo interiore, quello sì, che lui sogna, quello che lui immagina.
L'abbiamo detto prima, è l'inconscio,
sì,
privo dell'azione del superio appunto, che inibisce tutto, tutto quello che siamo. Nel sogno siamo noi stessi.
E nonostante infatti la presenza di una storia che nell'arte del sogno c'è, l'arte del sogno è in realtà una lunga dissertazione sull'illusione della realtà,
sì,
e di quanto la realtà sia in realtà, scusate il gioco di parole, influenzata dal nostro mondo interiore. Infatti anche quelle rare volte in cui Gondry usa degli effetti interamente digitali, cerca sempre di ingannare lo spettatore attraverso quella fascinazione artigianale del cinema che lui sa mettere all'opera in modo geniale. Se volete vi do anche delle, delle curiosità, in modo particolare vi invito a, ad andare nel sito www.artedelsogno.it, che è un sito interamente dedicato a questo film, ed è carina anche la, il layout del, del sito stesso,
sì,
perché ripropone proprio la, la copertina del film, la scena del cavallo, ci sono alcune sezioni particolari.
Ed è proprio questo il sogno di Gondry, sai? Quello del cavallo.
Sì, infatti quello l'avevo immaginato che fosse il suo. È bellissimo anche il sito, consiglio di andarci.
E poi è molto bello secondo me il fatto che lui c'è tutto questo gioco fatto con la, la scenografia, ha un'importanza fondamentale la parte del, del pianoforte quando riescono a far volare le pallottole di ovatta, un termine poetico per definirle non mi viene, scusate, palline di ovatta, però va bene, e questa nave con il cellophane, proprio come si faceva nei, nei lungometraggi degli anni 60 e 70 per riproporre per esempio il mare o queste cose, e quindi viene riportato il passato, cioè è come se fosse una metafora del sogno, il sogno usa i nostri ricordi passati e il cinema usa il cinema passato per interpretare il presente.
Esatto, anche la parte in cui Stefan si immagina dotato di grosse mani con le quali picchia,
sì,
i colleghi, no? È subito evidente a noi spettatori che le mani sono delle semplici estensioni di gomma. Però nell'inquadratura successiva queste mani sono innaturalmente grosse e si muovono perfettamente come mani vere. Scusate, il bello della diretta è anche che squillano dei cellulari così a caso. E per fare questo Gondry ha utilizzato delle mani di gomma, ma quando queste mani dovevano muoversi ha allestito per esse un set in miniatura all'interno del quale le mani reali di Bernal sembrassero gigantesche, e il risultato è sorprendente secondo me,
sì,
una delle scene più, più geniali. Un altro trucco che spiega proprio la visione del, di Gondry del cinema lo ritroviamo all'inizio del film, quando c'è una macchina da presa montata su un piatto e puntata sul piatto stesso che gira vorticosamente, sul quale vengono poi versate di volta in volta talvolta delle vernici colorate che grazie alla forza centrifuga si spandono, ottenendo l'effetto finale dell'esplosione di colori che accompagna i titoli di testa.
Sì, è vero, i titoli di testa durano una ventina di minuti più o meno, sono lunghissimi e questa è sempre una tecnica che lui usa. Scusate se mi sono allontanata dal microfono, ma l'abbiamo detto prima, siamo appena tornate dalle vacanze di Natale e ho perso dimestichezza con il mondo radiofonico. Comunque io direi che a questo punto abbiamo detto abbastanza su questo film che diciamo rappresentò anche per Gondry un'impresa importante. Perché? Perché diciamo che lui con questo film doveva ridimostrare la sua grandezza. Beh, insomma, nel 2004 era uscito Se mi lasci di cancello, che è un grandissimo capolavoro, e la metà di questo film si svolge completamente nella testa di Joel, il protagonista maschile interpretato da Jim Carrey. Un film più onirico di un film che si svolge nella testa di una persona non c'è.
Ricordiamo anche che il titolo originale, come abbiamo detto nella prima puntata, non è Se mi lasci di cancello, che può sembrare un classico film stupido, demenziale e adolescenziale, ma
americano.
The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. E ancora qui ci chiediamo perché qualcuno ha operato questa traduzione.
E tra l'altro io vorrei dire una cosa importantissima riguardo al titolo, che non solo la traduzione italiana ci fa perdere la poeticità del titolo originale, proprio perché questo titolo è un verso di un poema. Di un poema che tra l'altro viene poi registrato, sì, viene poi recitato in una parte del film. Io vi leggo la traduzione in italiano, però questa volta vera, non fallata, del titolo e dei versi di questo poema che vengono citati, e sono: com'è felice il destino dell'incolpevole vestale, dimentica del mondo, dal mondo dimenticata, infinita letizia nella mente candida, accettato ogni preghiera e rinunciato a ogni desiderio. Beh, il titolo viene preso da un qualcosa di così profondamente alto, perché l'abbiamo dovuto trasformare in una maniera così bassa? Vabbè, ma questo l'abbiamo già detto e possiamo andare avanti a parlare di questo film.
E quello che volevo dire riguardo al film, scusate, si vede, dai, che siamo ritornate da poco e ancora non abbiamo ripreso maestria con il microfono. Quello che volevo dire di questo film è che ho trovato un collegamento, forse del tutto personale, però anche nel modo in cui viene rielaborato l'intreccio, quindi la sofferenza legata all'amore che viene superata grazie ad un espediente
artificiale,
artificioso e che è soltanto l'immaginazione di una mente creativa, perché quando nella realtà si può ritrovare una macchina che ci cancella i ricordi dolorosi.
E al massimo l'elettroshock. Qualcuno ci si vuole sottoporre,
che non è proprio la stessa cosa. E quindi ho trovato un
diciamo è una rielaborazione poetica dell'elettroshock.
Sì, molto poetica. In un film datato del 1968 di Alain Resnais, che è Je t'aime, je t'aime, in cui un suicida mancato è la chiave di un esperimento che permette di riportarci indietro nel passato, in modo particolare a rivivere un minuto esatto dell'anno prima, ma è un esperimento che sfuggendo al controllo degli scienziati, come del resto anche in Se mi lasci di cancello, alla fine l'esperimento sfugge al controllo perché loro
si rifugia i ricordi nei quali
si rifugiano ricordi e riescono comunque a non cancellare una parte dei ricordi e a ritrovarsi insieme, a riconoscersi.
Sì, alla fine infatti il film si conclude con loro che sanno che la loro storia finirà per incomprensioni, ma decidono comunque di riviverla a questo punto.
E nel film, anche in Je t'aime, je t'aime, il protagonista, cioè l'esperimento sfugge al controllo degli scienziati, l'uomo rivive dei frammenti più o meno lunghi del passato in una oscillazione continua tra presente e passato, tra immaginazione e immaginazione e realtà, fino al momento del suicidio, che stavolta può essere reale e viene portato a termine. Quindi i piani temporali sono sfalsati e stringono nella fantasia. Del resto Resnais è stato il teorico punto di riferimento della nouvelle vague, che ribalta i codici della narrazione cinematografica tradizionale. Je t'aime, je t'aime è stata definita una costruzione che unisce il tempo sensibile molto caro a Proust ad una composizione filmica vicina alla musica sinfonica. Ci sono delle combinazioni narrative, analogie, realtà aleatorie, non lineari, che sostituiscono il classico racconto ad intrigo che anche Gondry cerca di evitare quanto sì. più possibile, la creazione di universi artificiali e teatrali che sostituiscono spesso la realtà, delle esistenze che non hanno una consistenza lineare, ma sono fatte di frammenti, di ricordi, di avvenimenti vissuti, immaginati, che alla fine vengono uniti secondo la sensibilità e il registro emotivo, piuttosto che secondo un ordine classico.
E anche nel film di Gondry, diciamo, non c'è un ordine classico e lineare che segue la storia, è una struttura circolare che ci riporta esattamente dal punto in cui siamo partiti, e più o meno, secondo me, verso il 20° minuto di film io a un certo punto mi sono chiesta: oh mio Dio, non è che proprio sto capendo bene che cosa è successo. Però andando avanti si capisce tutto, il film svela quei punti interrogativi che ti aveva lasciato. Adesso io farei un'altra pausa musicale, perché a Gondry, diciamo, abbiamo già dedicato abbastanza tempo.
Atomi eterni, inalterabili, senza causa.
Wer hat die Natur retten will, wird sie verlieren. Keine Schule zu sein, kein Meister zu kennen. Ihr blaues Blut,
wenn sie noch mit der Realität
überwinden, überwinden.
So viel Schein, so viel Sein,
Apparenz der Realtà.
So viel Schein, so viel Sein.
Sto confinato nella mia stanza, immobilizzato da così tanta lontananza al mondo, mi sento estraneo. Wer die Natur retten will, wird sie verlieren.
Keine Schule zu sein und kein Meister zu kennen, überwinden.
So viel Schein, so viel Sein,
Apparenz der Realität.
Ritorniamo in studio con le note di Battiato, Apparenza in realtà. Vorrei fornirvi una piccola curiosità, soprattutto per i fan di Michel Gondry. Lo sapevate che nel 2003 è uscito The Work of Director, in cui praticamente è un cofanetto contenente un DVD con una collezione delle opere maggiori di tutte le opere di Michel Gondry, più un libro comprendente storie, disegni, fotografie, interviste, in cui l'autore rivela l'ispirazione che si nasconde dietro a molti dei suoi progetti. Se non l'avete ancora, magari è una cosa che vi interessa. Michela, tu adesso ci parli di Kaufman, che è lo sceneggiatore di quasi tutti i film di Gondry, se non sbaglio.
Sì. E non solo, è anche lo sceneggiatore di, innanzitutto di Human Nature di Gondry, anch'esso un film che può essere definito non propriamente onirico ma abbastanza. Ma non è questo del quale vi voglio parlare, soprattutto di film che Kaufman ha sceneggiato per Spike Jonze. Nel 1999 essere John Malkovich, che è interpretato dallo stesso John Malkovich, e si svolge tutto interamente nella mente del protagonista. Diciamo che nel 2004, quando poi ha scritto Se mi lasci ti cancello, si è contenuto, perché solo mezzo film è nella mente di Joel, ma soprattutto nel 2002 ha redatto la sceneggiatura del Ladro di Orchidee, sempre per la regia di Spike Jonze. Beh, praticamente questo film, che secondo me è molto simile a 8 e mezzo di Fellini, anch'esso può essere definito un film onirico, è anche la stessa genesi di questo film, cioè praticamente... Come si chiama? Kaufman, nel leggere Il ladro di orchidee, che è un romanzo, cerca di riadattarlo appunto per renderlo film. Beh, non ci riesce e infatti il film, che nel titolo originale si chiama appunto Adaptation e non Il ladro di orchidee, è un film sul processo di adattamento cinematografico visto dagli occhi di due sceneggiatori in crisi, proprio come 8 e mezzo. Uno dei due sceneggiatori è Charlie, appunto, lui stesso, Charlie Kaufman, e l'altro il fratello gemello, Donald Kaufman. Beh, Donald Kaufman non esiste. Nei DVD c'è scritto cosceneggiato da Charlie e Donald Kaufman, ma in realtà è frutto dell'immaginazione di Charlie, però viene accreditato da quest'ultimo. Questo film usa la tecnica del... scusate la pronuncia, mise en abîme, non lo so dire, è francese, comunque, che letteralmente significa collocato nell'infinito, e a livello cinematografico rappresenta appunto proprio una specie di matrioska, il sogno nel sogno. E secondo me era doveroso fare un piccolo accenno a questo grande sceneggiatore, a questo proposito vorrei leggere una citazione di quest'ultimo, una dichiarazione riferita proprio a Gondry e a Spike Jonze. Lui dice: l'abitudine di uno scrittore è di consegnare una sceneggiatura e poi scomparire. Questo non fa per me. Io voglio essere coinvolto dall'inizio alla fine, e questi registi, appunto Gondry e Jonze, lo sanno e lo rispettano. Ed è per questo che io, quando ho visto L'arte del sogno e Il ladro di orchidee, l'ho visto più o meno nello stesso periodo della mia vita, ero convinta fossero dello stesso regista. Invece no, sono semplicemente dello stesso sceneggiatore, molto presente però.
Bene, io volevo fare una piccola riflessione sul fatto che molti di questi film, soprattutto i film che si riallacciano al mondo immaginifico, onirico, surreale, in un primo momento non vengono accolti così bene dal pubblico. Il pubblico sente di non aver recepito il film, e infatti sembrano degli insuccessi commerciali, quasi dei flop, potremmo dire. Fra questo destino accomuna anche alcuni film di Lynch.
Infatti è proprio strettamente legato alla frase che abbiamo letto in apertura, nella quale Lynch dice che i suoi film non hanno bisogno di essere spiegati, non importa se la spiegazione che il pubblico dà è diversa dalla sua, un film deve far semplicemente viaggiare, deve essere un sogno.
Esatto. Però molto spesso il pubblico ha bisogno di essere in qualche modo ha bisogno di razionalità, ha bisogno, sì, che qualcuno gli dica qual è la lettura preferenziale, non riesce a spostarsi da solo in varie interpretazioni.
Secondo
e
me
a
il
credere...
problema fondamentale è che il pubblico non ha più capacità di astrazione, perché un film onirico richiede una grande capacità di astrazione, perché bisogna entrare nella mente e nella psicologia di qualcun altro per poter trarre delle conclusioni tue poi. E questo proprio ce lo insegna Freud.
E che il pubblico ha bisogno di essere guidato, perché crede che esista una risposta giusta e tante risposte che non sono giuste, solo una è la risposta giusta, mentre nel mondo del sogno, nel mondo dell'onirico non è così, tutte sono delle vie interpretative, non ce n'è una che prevale sulle altre.
Posso dire solo una cosa a questo proposito, è sempre legata a Lynch. Abbiamo detto prima che per lui, praticamente per cogliere un film, si ha bisogno di intuizione, cosa verissima. E che cos'è l'intuizione per Lynch? È uno stato dell'anima, una sorta di stato di illuminazione che si raggiunge quando emozioni e intelletto viaggiano insieme, una sinergia in cui la fusione di entrambi gli elementi supera complessivamente l'intensità delle singole parti. Tutti noi la possediamo, ma poiché siamo ossessionati dalla razionalità, non la usiamo come spesso, così spesso come dovremmo, e non ci fidiamo sufficientemente della nostra intuizione, soprattutto al cinema.
Esatto, non ci fidiamo della nostra intuizione, ed è forse per questo che uno dei film più visionari di Lynch, Eraserhead, ovvero in italiano potremmo definirlo La mente che cancella, è stato proiettato sempre fra i midnight movie, ovvero i film che venivano mandati da mezzanotte in poi, destinati ad un pubblico di nicchia o adulto. E questo film è comunque provocato in chiunque lo abbia visto delle reazioni inusuali, a volte positive, a volte negative.
Un po' come tutti i film di Lynch.
Più di un critico, infatti, ha parlato di Eraserhead come di un'opera indefinibile, priva di referenti nell'ambito della storia del cinema, un film da vivere come un'esperienza piuttosto che da vedere nel senso tradizionale. Ed è chiaro che, ed è fuori di dubbio, che nessuno dopo aver visto questa pellicola avrebbe pensato che questa pellicola così surreale e d'avanguardia, 20 anni dopo, ma solo 20 anni dopo, si sarebbe rivelata una delle avrebbe guadagnato, diciamo, la prima pagina delle principali riviste di cinema di tutto il mondo, però grazie al successo di un serial televisivo qual è stato Twin Peaks.
Sì, certo. Questo succede molto, molto spesso, che lavori di importanti registi vengono accreditati solo nel momento in cui diventano importanti registi e non prima. Ma questo spazio volevamo dedicare soprattutto a due paroline dedicate a Kubrick e a Eyes Wide Shut.
Sì, volevamo parlare di lui, nonostante, scusate, ne abbiamo parlato nella prima, nella seconda puntata, e quindi non ci dilungheremmo troppo. Era doveroso parlarne perché è un film che si riallaccia, come sappiamo, a un libro Doppio Sogno, che mette in corrispondenza la vita borghese tranquilla di un cittadino qualsiasi con la sua parte più nascosta, con le spinte che provengono dall'inconscio, le paure, le ansie, i sogni. È un film che mette in scena tutto questo e lo fa con una maestria,
soprattutto la dualità dell'uomo,
una maestria particolare qual è quella di Eyes Wide Shut.
Riccardo
giustamente ci sta facendo cenno di dire il titolo.
Ma i nostri ascoltatori sono talmente preparati che l'avevano capito.
L'avevano già,
no?
Capito.
Abbiamo detto tratto da Doppio Sogno, scusami.
Allora Riccardo, facci sentire la colonna sonora.
Musica. Thank you. abbandoniamo l'Europa mediterranea, interpretata da Gondry, fino a questo punto per volare un po' all'est con Tarkovsky e al nord con Bergman. E questo viaggio l'abbiamo fatto tutto europeo comunque, mi sto rendendo conto in questo momento, a parte qualche breve citazione e volo in America. E quindi abbiamo detto che di Bergman parleremo del posto delle fragole, di Tarkovsky lo specchio. Ti lascio la parola e cominciamo con Tarkovsky.
Allora, abbiamo deciso di inserire Tarkovsky perché, oltre ad essere un grande regista russo, in questo campo è molto affine con i suoi film all'idea di una realtà che sfuma molto spesso nell'immaginazione, e abbiamo preso come film esemplare Lo specchio, che esce nel 1974, anche se consiglio chiaramente di andarsi a vedere tutta la filmografia di questo grande regista e altri film come Nostalgia o Spalker. Allora, Lo specchio è un film che per alcuni versi può essere definito astruso, anche se in realtà è soltanto difficile, come lo è spesso la vera poesia. Tarkovsky è un poeta e il film ha la forma e la struttura di un poema. Cercherò di parlarvi poco dell'intreccio, è fondamentale per capire il film, ma del tutto tralasciabile. L'autore è praticamente un film anche abbastanza autobiografico, in cui il personaggio principale, giunto a 40 anni, fa un bilancio della propria vita rievocando con delle immagini che non si sa quando sfumano fra la realtà e la fantasia, di difficile
anche questo, niente, abbiamo scelto tutti i film difficilissimi oggi.
Rievoca due vicende familiari analoghe, complementari: la prima infanzia con la madre e la sorellina dopo che il padre le aveva lasciati, e se stesso adulto separato dalla moglie e dal figlio. La difficoltà nel capire questo film è dato soprattutto dal l'incasellamento di frammenti di vita che rievocano passato, presente e futuro, mescolato insieme con dei protagonisti che sono presi in diverse età della loro vita, e il medesimo attore può fungere da due ruoli differenti. Terechova, ad esempio, in persona sia la madre del protagonista sia la moglie Natalia, così come è lo stesso il piccolo che fa Tarkovsky bambino e il suo figlio Ignat. Quindi è difficile quando in una rievocazione si intersecano passato e presente, realtà e fantasia, soprattutto colore bianco e nero, distinguere e crearsi uno schema logico del film. È chiaro che comunque sia tra momenti di tra passaggi onirici, momenti di incanto soprattutto.
Comunque, scusate se interrompo con una cosa stupida, mentre Elisa ci porta nelle parti alte della storia del cinema, Riccardo sembra Scooby-Doo con le cuffie messe sulle guance. Ci vorrebbe veramente adesso una webcam per riprenderlo, perché è veramente proprio un binomio assolutamente paradossale. Abbiamo l'intelletto e veramente la bassezza umana.
Ricordiamo qui, per chi ci seguisse adesso per la prima volta, che Riccardo è il nostro grandissimo tecnico che permette
la realizzazione
di questo programma, quindi insomma, grande Riccardo. Lo specchio è un film definito il film più apertamente mistico di Andrei Tarkovsky, da una forte carica affettiva, fatto di un flusso di immagini, un superbo disordine, e che è anche quello che viene definito un orgoglioso rifiuto della storia, perché noi adesso ci occupiamo del lato onirico, ma in realtà in tutti i film di Tarkovsky c'è una presentazione della Russia veramente, cioè, da approfondire. E Lo specchio non è un titolo occasionale, perché lo specchio è ciò che ci permette di vedere noi stessi e gli altri in modo a volte però deformato, perché è chiaro che certo, come in Uno nessuno 100.000 di Pirandello, io mi vedo in un modo e gli altri mi vedono in un altro modo, e quindi
lo specchio
non sarò mai
la stessa
metafora, persona.
Spesso è una metafora anche della mente. In Merman è appunto questo,
sì.
Lo specchio viene considerato come mente, quindi vuota. Quando si ha la mente vuota è come se essa fosse uno specchio che riflette semplicemente ciò che è all'esterno, ma di contenuto proprio non ha
niente.
Come la mente di Riccardo. Detto questo, io direi di passare da l'agorafobia che si ha di fronte, che si può provare di fronte a una grande opera russa, alla claustrofobia invece che deriva dalle grandi opere che vengono soprattutto dall'Europa del Nord, molto più borghese, molto più arricchita e più, diciamo, più fine sotto un certo punto di vista. E quindi passiamo a Bergman. Il posto delle fragole è un capolavoro assoluto. Inizia con un incubo. Ci sono tre sogni in questo film che sono fondamentali per capire il film. Il film è un viaggio di un vecchio che vince un premio, lo deve andare a ritirare. E questo premio deve andare a ritirare nella città dove risiede il figlio. E inizia appunto con questo incubo. Successivamente, durante il viaggio, lui si addormenterà, farà un secondo incubo e si chiuderà invece con un sogno positivo il film è costellato, a parte questa dualità fra sogno e realtà, che non si confondono mai, contrariamente dai film di Gondry, sono nettamente scissi, però il sogno insegna al reale. Il vecchio, da persona cinica ed egoista, a seguito dei suoi sogni impara ad amare più il prossimo, a diventare diverso, sì, in fin di vita. Però sappiamo che Bergman ha avuto un'educazione luterana molto improntata, fortissima, quindi la religione, il pentimento, tutti quei temi che riguardano appunto il divino rientrano sempre nei suoi film, ci sono sempre assolutamente. C'è addirittura una trilogia che è definita la trilogia di Dio, del quale fa appunto parte lo specchio, e quindi c'è questa redenzione che è solamente alla fine e che si ha appunto grazie al carattere onirico di una personalità creativa, di una personalità che riesce ad astrarsi e grazie alla capacità di astrazione migliorare se stessa. È una visione molto positiva, io direi, dell'onirico questa.
Sì, ed è anche importante, vedi, a volte conoscere il contesto culturale, geografico di nascita di un determinato autore e quindi dei suoi film, perché è fondamentale questa differenza rispetto ad altri artisti che utilizzano l'onirico per dimostrare invece come ci sia un'oscillazione fra realtà e sogno nella vita di ognuno di noi, di cui i confini sono sempre piuttosto labili. In Bergman i confini non sono labili.
No. Assolutamente. E una cosa importante che io voglio dire a chi ha visto questo film: in questo film ci sono dei simboli. I simboli nei film di Bergman, per chi lo conosce, sono spesso assolutamente incomprensibili. Ci sono delle immagini che tu dici: perché ci ha messa questa? Che c'entrava con tutto il resto del film? Non lo so.
Uscita in romano proprio.
Vado a leggere una storia del cinema e magari mi informo. Beh, invece no. In questo film i simboli sono chiari. Li ho capiti pure io. Figuriamoci, sono veramente chiari. Per esempio, nel primo incubo, appunto, ci sono delle lancette delle lancette senza orologio, ma che dico, degli orologi oggi proprio senza lancette. E che cosa rappresenta? Rappresenta la fine del tempo, sta morendo, è semplicemente questo, avverte questo, che è arrivato alla fine dei suoi giorni. E un altro simbolo sono i ragazzi che compaiono appunto mentre lui è nel posto delle fragole. Il posto delle fragole sarebbe praticamente un luogo che fa parte dei suoi ricordi, dove la cuginetta del quale era innamorato quando era ragazzo raccoglieva delle fragole. E proprio in questo posto incontra questa ragazza, che è la stessa attrice che tra l'altro interpreta la cugina nel suo ricordo, quindi una doppia epifania. E diciamo, all'interno della simbologia svedese ma anche italiana, le fragole rappresentano l'estate, la primavera, e quindi se poi fuor di metafora togliamo le fragole e la primavera, che cosa esce? La gioventù, una gioventù che ormai è finita ed è interpretata nel sogno.
Allora,
erano proprio così semplici, vero?
Rimaniamo un po' nel nostalgico e ascoltiamoci la colonna sonora del film Nostalgia di Tarkovsky, che è redatta, scritta eseguita, non mi va il termine, scusate, da niente po' di meno che Toru Takemitsu.
E chi non lo conosce, scusate.
E certo, In Memory of Tarkovsky.
Thank you.
cari fedelissimi cinefili, rieccoci di nuovo qui e adesso parleremo di Buñuel, maestro assoluto, secondo me, mondiale del cinema surrealista e quindi onirico anche. Però prima di lasciare il posto a questo grandissimo regista spagnolo, che non ha uguali, anche perché in Spagna possiamo ricordare solamente Buñuel e Almodóvar come registi, sono bravi.
No, anche Alejandro Amenábar.
Ah sì, oh, sì, è vero. Vabbè, volevo fare la simpatica. Vorrei dire una cosa importante su Bergman, che ho dimenticato di dire. Il posto delle fragole, oltre ad essere un film estremamente onirico, è un film sul tempo, sul cambiamento e sulla paura, ma soprattutto sulla maschera. Il tema della maschera ritorna spesso all'interno dell'opera Omnia di Bergman. L'ho detto prima, ha avuto un'educazione luterana molto, molto ferrea, molto veramente improntata su il non far vedere agli altri cosa c'è all'interno della casa, perché tutto deve essere perfetto in una casa dove la religiosità è forte, dove c'è un forte misticismo, insomma le classiche convenzioni borghesi e anche cattoliche, anche se qui parliamo di protestanti, però le possiamo capire bene, direi, in Italia queste convenzioni. E lui, nella sua autobiografia, riferendosi proprio al tema della maschera e alla sua infanzia, dice questo: forgiai una personalità esteriore che aveva ben poco a che fare con il mio vero io, non riuscendo a tenere separate la mia maschera e la mia persona, ne risentì il danno fin nella vita e nella creatività dell'età adulta. A volte volevo consolarmi dicendo che chi ha vissuto nella menzogna ama la verità. Beh, un regista che ammette di non riuscire a tenere il confine tra realtà e finzione è un genio, perché tutto ciò invece nel suo film appare nettamente scisso. Mm-mm. Cioè non riesce nella sua vita, ma riesce nel cinema. Il contrario un po' di quello che succede a tutti noi. Nella vita riusciamo a mantenere abbastanza fermo il confine che c'è tra sogno e realtà, tra ciò che vorremmo e ciò che in realtà invece siamo.
È la nostra razionalità che emerge. In realtà, se facessimo parlare di meno la nostra parte razionale, secondo me vivremmo molto più felici,
come forse ha fatto Bergman. Ma andiamo in Spagna e andiamo di nuovo a parlare della borghesia, di nuovo a parlare di un film che scardina completamente i canoni della borghesia, la rende veramente una cosa che sembra atroce, brutta, che dici: vado, come fa a esistere una cosa così squallida? Come fanno le persone ad essere così?
E siamo noi così.
Infatti è proprio lo specchio, anche questa volta ritorna allo specchio di noi stessi, cioè proviamo orrore per una cosa che siamo. Stiamo parlando del fascino discreto della borghesia.
Beh, Buñuel riesce, ricorrendo all'esplosivo onirico, a far saltare in aria la borghesia e tutti i suoi pilastri: la polizia, la chiesa, l'esercito, i suoi rituali. In Buñuel e in questo film i sogni non servono a evadere dalla realtà, ma a farla conoscere più profondamente. E forse il fascino discreto della borghesia, che esce nel 1972, è la terza opera dello spagnolo di Calanda, è il compendio di tutto il suo cinema.
Sì, e io vorrei praticamente leggermi una definizione che è stata data da un critico di questo film, che dice che è un onirico affresco sociale sospeso fra realtà e sogno, mira al cuore della borghesia senza esitare e smascherarne la sua meschinità e mancanza di contenuti, fornendo così allo spettatore una critica quanto mai lucida e crudele dell'inconsistenza della sforzosa classe sociale.
Il film infatti non contiene una storia, come è facile capire, contiene
ma
un'idea.
Ma quasi nessuno dei film di Buñuel,
esatto,
hanno tutti un'idea che
c'è
è facilmente rintracciabile nel titolo.
Esatto, e l'idea viene tradotta in una narrazione mobile e non lineare, ed è eccezionale, diciamo, perché
sì, molto decostruito il film.
Decostruito, però c'è una certa circolarità che ci permette di individuare qual è l'idea base.
Cosa, nei film di Buñuel praticamente c'è una decostruzione del tempo
sempre
e comunque, però c'è sempre un topos, praticamente potremmo definirlo così, all'interno del film, che viaggia all'interno del film stesso. Qui è l'impossibilità di mangiare, cioè di compiere un atto così semplice,
di mettersi seduti tutti insieme ad un tavolo.
Non c'è mai, non si riesce mai, c'è sempre questo rimanere a metà, in bilico, fra ciò che si vuole e l'attuazione stessa di quello che poi si desidera.
Infatti si potrebbe dire che il film non ha durata, perché la vicenda, cioè che è fondamentale, cioè il pranzo, è continuamente interrotta e quindi deve essere ricominciata da capo.
Sì.
È un po' come il gioco dell'oca, che se sbaglio, se non tiri il dado al coso giusto,
torni
devi ritornare indietro.
Ottima metafora, bravissima Elisa, io direi.
Grazie. E tra l'altro io non, nemmeno mi sono documentata, ma dietro a questo film c'è un mondo di, ci sono un mondo di significati,
c'è una simbologia pazzesca
e noi
sembra quasi la Divina Commedia.
Cerchiamo di ricostruire soltanto alcuni, anche velocemente, perché Riccardo ci sta facendo segnale che mancano 7 minuti alla fine del programma. La borghesia, dopo aver accumucchiato tutto il capitale, dopo aver lavorato e lavorato per mettere a parte questi soldi, vuole godersi la vita, e che se importa, e che importa poi se il capitale è stato accumucchiato con mezzi poco puliti, l'importante è comunque mettersi a tavola e ci sia, e che godersi il resto del tempo. Ma mettersi a tavola è quello che la borghesia non riesce a fare. Se il film comincia con un pranzo interrotto, finisce anche con un pranzo interrotto. Perché non riesce a mettersi a tavola? Che cosa glielo impedisce? Esternamente il fatto che altre classi sociali si ribellino, internamente il sentimento di colpa, il senso di colpa che è sempre sveglio nelle coscienze di ognuno di noi.
Ed è proprio il contrario della grande abbuffata di Ferreri, dove invece questa borghesia viene rappresentata come una borghesia che non è in grado di fare altro che rimpilzarsi fino alla morte.
Esatto, quindi il film non è altro che un apologo morale espresso però con i mezzi del surrealismo, surrealismo classico, quello degli incubi, dei passaggi onirici. Non so se anche a te, Michele, ha dato questa impressione, ma io, vedendo il film di Buñuel, ho pensato molto ai quadri di Delvaux e di Magritte. Secondo me c'è un innestarsi di significati e di immagini reciproche, e non lo so, questa è stata la mia impressione.
Non è che sono un po' più terra terra.
Non è vero.
Io ho pensato a Ferreri quando ho visto questo film, l'ho trovato veramente l'altra faccia della medaglia. Ma comunque adesso vi lasciamo con un brano dei Rolling Stones che si chiama Sympathy for the Devil. E questo perché Buñuel, oltre a essere antiborghese, era anche profondamente anticlericale. Quindi abbiamo messo proprio a confronto due registi come Bergman, profondamente legato alla religione e al misticismo, e un regista che invece odia tutto ciò che è clero e tutto ciò che è religione, e nei suoi film è facilmente evincibile, non so se si può dire. Comunque ascoltiamo questa canzone che io amo molto.
I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Time for change. Killed the czar and his
Buonasera di nuovo a tutti e bentornati nel salotto di Radio Visioni. Oggi abbiamo parlato dell'onirico e purtroppo abbiamo dovuto escludere molte grandi fette della storia del cinema che sarebbero rientrate però con grande merito all'interno di questa puntata. Speriamo di aver fatto una sorta di censura, se così la possiamo definire, che sia stata di vostro gusto, che vi sia potuta piacere. Nel frattempo intorno a noi c'è un brulichio di idee, perché mezza redazione di Radiofonica è qui intorno a noi che gira, smucina cose e ci giudica anche, oserei dire sì, ci giudica.
Ci hanno anche detto che la trasmissione è troppo pesante.
Ma non è vero, smentiteli, scrivete sulla bacheca del nostro gruppo su Facebook o alla mail cinema@radiofonica.com. Allora, brevemente menzioniamo i registi o i film dei quali avremmo voluto parlare e non c'è stato possibile. Beh, sicuramente dell'Angelo Sterminatore e dello Scendaluso di Buñuel.
Sì, e di Buñuel, di molte altre cose.
Anche quell'oscuro oggetto del desiderio, a me piace tanto, essendo una donna.
Ma soltanto per citarne qualcuno, L'illusione viaggia in tramvai, Salita al cielo, L'âge d'or, tantissimi. Forse dovremmo fare una puntata onirico 2 bis, perché non c'è stato tempo di trattare di tutto e molti che ci ascoltano magari sono incavolati per questo. Ma scriveteci, diteci che cosa abbiamo sbagliato, in che cosa potremmo essere state migliori.
Io mi scuso per personalmente di non aver parlato di Alice nel Paese delle Meraviglie, più onirico di quello.
Grossa
però
mancanza.
C'è una puntata che troverete nel podcast nella quale c'è scritto Disney, dove si parla appunto anche di Alice. Avremmo dovuto parlare anche di Tinderland, del mondo capovolto, quindi di Terry Gilliam, di Donnie Darko, anche dell'opera di Tim Burton.
Allora vi lasciamo semplicemente con una citazione di Lynch. Vedo sempre più i film come separati da qualunque tipo di realtà. Sono piuttosto simili a fiabe o a sogni. Per me non sono un modo per fare politica, o una sorta di commento, o un modo per insegnare qualcosa. Sono solo cose. È un altro mondo in cui scegli di entrare se lo vuoi. Ma i film devono obbedire a certe regole, come la pittura. E queste regole sono astratte, si trovano nella natura. Una di queste è il contrasto. Non può esserci una linea retta e piatta di felicità. La gente si addormenterebbe. Perciò ci sono i conflitti e le lotte per la vita o per la morte.
E dopo questa definizione che racchiude un po' non solo il cinema onirico, ma il cinema. E ricordiamo a tutti che l'onirico fa parte della vita e ragazzi, basta con la razionalità, un po' di astrazione. Speriamo che questa puntata sia servita a farvi capire un po' questo. Vi salutiamo, ci sentiamo da ora in poi il venerdì alle 21:30 circa.
Prima serata!
E ciao a tutti da Elisa e Michela.
Ciao!
Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.